Quando noi usiamo termini come densità del vuoto, mormorio del silenzio, orrore, noi pensiamo di essere finiti in uno schema filosofico pessimistico. No, Levinas non è un pessimista. Perché se la pienezza dell'essere può provocare orrore, no? Perché la pienezza dell'essere può provocare orrore? Perché uno si sente schiacciato da quest'essere che ti chiede aiuto. Cos'è che non può diventare orrore? L'assenza, no? Quindi l'assenza, la possibile mancanza, diventa una possibilità di scambio. Quindi è più facile che io abbia orrore di me stesso piuttosto che orrore dell'altro. Quindi l'altro, la morte, la possibile mancanza diventano la salvezza. Allora è chiaro questo concetto è importante. Se non ci fosse la possibilità della morte, io non potrei mai essere salvo, perché sarei costretto all'interno di un mondo dove dovrei subire l'orrore. Se non ci fosse la possibilità dell'assenza, non esisterebbe il significato. È chiaro questo? Quindi viene capovolto di fatto il pensiero ontologico di Martin Heidegger. Il problema qui non è l'oblio dell'essere, come invece ci ha posto Heidegger, ma come far uscire l'essere dall'insonnia. Però io devo uscire dall'insonnia evitando la pienezza, perché finché io mi sento pieno, cosa faccio? Non cerco, non mi muovo, no? Se uno fa arte, cosa non deve mai fare? Un capolavoro assoluto. Perché se un artista arriva a un capolavoro assoluto, non ha più senso, perché non può dire altro, ha una pienezza totale, no? Che coinciderebbe con la nullificazione. Cioè, quindi l'assenza, e chi mi fa capire che io non potrò mai arrivare al capolavoro assoluto? Il fatto che io sono mortale, il fatto che esiste l'altro che dà un significato diverso, rende un processo devastante, ma un processo significativo. L'essere è dunque ciò che afferma nel presente l'esistenza dell'altro facendosene carico. Abbiamo parlato anche, ve lo ricordate, no? Dell'YA. Cioè, si dà, poi abbiamo parlato dell'ipostasi. L'ipostasi non sono quelle di Plotino, sono le cose che esistono, perché serve per designare l'esistente. Perché l'esistenza, grazie allo scambio di sguardi, grazie all'esistenza del volto dell'altro, l'esistenza a questo punto perde il suo anonimato. Qual è il grande rischio? Com'è stato possibile produrre Auschwitz, dove lui è finito? Cioè, perché si diventa anonimi. Non si guarda più l'altro, si guarda soltanto la categoria di rappresentazione dell'altro, in questo caso l'ebreo, poi sarà l'immigrato, poi sarà quello che combatte l'immigrato, e così via. Noi creiamo delle categorie standard. In questo modo l'altro diventa anonimo. È chiaro il concetto, no? L'altra domenica poi fanno mille discorsi sulla sicurezza a scuola, no? Ero su un treno, venivo da Udine, non ci ho fatto caso che era carnevale, ho preso il treno che andava a Venezia, pieno, strippato così, no? Ma in quei casi cosa succede? Che ognuno pensa agli altri, ognuno pensa a se stesso, l'altro diventa anonimo, no? E grandi assenti, treni Italia, non è venuto nessuno a risolvere la cosa, fermi lì bloccati, i finestrini giù, ora c'è questa, finestrini su, saldati che non li puoi tirare giù, no? Quindi gente moriva a caldo, bimbi e piangeva se sentiva male, ma è proprio la sicurezza, è il mettere la, la cosina con l'emergenza fosforescente se si vede, no? E questo è il nostro paese, non ci si può fare niente, cioè siamo entrati in questo trip. La relazione con ciò che deve avvenire a questo punto è la relazione con l'altro. La morte è l'alterità assoluta e possiede questa possibilità di spingerci fuori da noi stessi. E questa è la relazione con l'alterità. Quindi, cosa succede quando noi guardiamo l'altro? Cosa succede? Lo guardiamo davvero, non lo guardo perché è discreta, guardo, no, no, guardo perché mi faccio carico del suo sguardo, mi dà un significato. Cosa succede? Esco da me stesso. Quando si esce da noi stessi, dalla nostra totalità, noi si scoprono delle cose che ci fanno comprendere cosa? L'imminenza della morte. La morte come possibilità, e allora rimaniamo spaventati dall'uscire da noi stessi, dall'uscire dalla nostra tranquillità. È chiaro questo? Perché mi spiazza, mi porta fuori. A lui scrive un'opera meravigliosa che è totalità e infinito. Cerchiamo di capire cos'è proprio la dimensione della totalità e la dimensione dell'infinito per comprendere il pensiero di Levinas. Totalità è quando guardo le cose per come sono costruite. Questa è l'idea di totalità, no? Essere l'esemplare. Quindi se sei un ebreo devi avere certe caratteristiche, se sei un italiano all'inizio degli anni 2000 devi essere appassionato di calcio. Uno dice: ma io non sono appassionato di calcio. Oh, come sei appassionato di calcio? Oh, non sei un italiano. Cioè devi rientrare in determinate categorie, no? Se sei una donna di un certo tipo rientri in determinate categorie, così noi abbiamo a disposizione una totalità, sulla totalità possiamo dare dei giudizi, che sono giudizi, come dice il termine stesso, totalitari. È lì che nasce il totalitarismo. Il totalitarismo nasce anche dai test a crocette, che vogliono quel tipo di risultato, quel tipo di addestramento, quella forma di intelligenza. Non cercano la criticità, che sarebbe molto più complessa, ovviamente perde di facilità di misurazione, ma se l'obiettivo è la facilità di misurazione, si fa presto, ma non è questo che manda avanti il mondo. Cioè la totalità è che ti vuol vedere all'interno di una determinata categoria. Se non appartieni a quella categoria non sei, è chiaro? Allora questo diventa una giustificazione del tutto. Dice: ma se sei violento hai picchiato uno. No, non sono violento, questo era nero, quindi era migrato, l'ho picchiato, l'ho sparato, cioè perché dovrei essere violento, no? Nella logica folle del killer di Macerata, lui ha costruito un'idea di totalità che il problema sono le persone che arrivano, dice: se li sparo vengono più, no? La logica torna se è totalitaria, e questo è il dramma. Cioè Hitler vede negli ebrei il problema del mondo, sterminio, soluzione finale, e il problema non esiste più. Oh, ma arriviamo anche a un livello più basso. Dice: ma te hai picchiato lui, sei violento, no? Ma non ho picchiato lui perché sono violento, ho picchiato lui perché lui dava noia alla mia fidanzata, quindi... E nella logica, no? Nella logica totalitaria la categoria è quella, noi siamo esemplari di quella categoria e bisogna reagire causa-effetto come la categoria di appartenenza ci impone, che non è un codice etico, ma è un codice formale. Ma se io, no, guardo oltre, cosa vedo? Lo sguardo dell'altro. E lo sguardo dell'altro non mi dice che lui è ebreo, livornese, nero, mi dice che lui è altro rispetto a me, che quindi io esisto nello sguardo dell'altro. E allora l'altro che mi aiuta, tu che mi guardi, che mi chiedi aiuto, che vuoi che io mi faccia carico di te, mi metti in gioco una profondità che modifica il mio essere, perché io non avrò mai la possibilità, anche se ora mi sembra di farlo, di vedere il mio volto, no? Voi dite, è fortunato professore, ma indipendentemente da questo, quanti volti io vedo in un giorno di fronte a me? Quanti sguardi? Io non vedrò mai il mio sguardo, se non filtrato, da uno specchio, da un video. No, però il video lo devo guardare, quindi non vedo questo, ma vedo questo, ci devo porre l'attenzione. Non vedrò mai il mio volto, vedo il volto dell'altro. E nel volto dell'altro avviene l'epifania, avviene l'avvenimento, avviene qualcosa che scatena dentro di me una trasformazione, scatena dentro di me un cambiamento, perché allora io mi faccio carico dell'infinito e mi rendo conto che gli altri sono infiniti. Non rispondono a categorie standard, che ognuno ha un'esigenza propria, ognuno ha un bisogno proprio. Per questo a volte sembra utile semplificare e dire guardo la totalità, no? Questi sono gli studenti vanno trattati così. No, questi non sono gli studenti, questa è Lisa, questo è Luca, questa è Camilla, questa è Emma, questo è Marco, che mi guardano e mi dicono delle cose. Quindi il non farsi carico di questo significherebbe totalizzare, normalizzare, no? È lì che nasce il totalitarismo e nascono le forme di fascismo. Quindi l'appello etico che l'altro mi manda è la nudità del suo volto. Il volto è nudo, il volto non si copre, che mostra la dimensione inerme. L'altro che ti guarda è inerme. Cioè, perché nel momento della richiesta d'aiuto, te vedi delle persone che sono inermi di fronte a te. Perché se io sono l'autista dell'autobus e vedo quello che corre perché sta perdendo l'autobus e mi guarda e mi chiede aiuto dicendo per favore fermati un secondo in più e io vado a dritto, vuol dire che non ho guardato il suo sguardo. Io ho guardato la totalità della regola, la regola è che non ci si ferma e si va a dritto e non mi faccio carico di questo. Che invece è fondamentale e ognuno mostra la sua dimensione della nudità. Ma perché aumentano le violenze nei confronti degli inermi? No? Perché l'inerme ti dà un'idea di potenza che soltanto l'inerme ti può dare. Questo è gravissimo, ma avviene, no? Per cui il bambino al nido, il disabile, eccetera. Una dimensione inerme perché non è in grado di strutturare un'alterità diversa. Per questo occorre abbattere il soggettivismo che deriva dal primato del cogito, dell'ontologia, che è il pensiero che genera tutto, no? A generare tutto non è il pensiero, a generare tutto è lo sguardo, perché soltanto nello sguardo dell'altro io riesco a dare un significato alla mia presenza, la nudità del suo volto mi sconvolge e quindi io arrivo a essere una persona diversa. Ovviamente Levinas, essendo un filosofo religioso, Levinas vede nell'infinito, nello sguardo dell'altro, nello sguardo dello studente che ti chiede aiuto mentre lo interroghi, nello sguardo del bambino che ti chiede aiuto, dell'altro che ti chiede aiuto, che si sta dicendo che soffre e non parla, vede Dio. Quello è un messaggio di Dio, un Hermes divino, un messaggio divino. Io, che non sono religioso, vedo nell'infinito, no, una possibilità di andare oltre, una possibilità di costruire dei significati, delle relazioni diverse che escono dall'idea totalizzante che per meritare la mia attenzione devi uscire da questa determinata categoria. C'è un esempio in un campo di sterminio, non fatto da Levinas, di un ebreo che lavorando, no, al tornio si ferisce. Allora va da l'SS che stava controllando quel campo e gli dice se gli può dare il disinfettante. L'SS non lo guarda nemmeno, dice disinfettante non si può perché abbiamo una determinata quantità e per questo mese abbiamo superato la quantità. Lui riesce a guardarlo e a dirgli che lui è il miglior tornitore che hanno in quel campo di lavoro. Se lui non permette il disinfettante, gli viene un'infezione, va in cancrena e lui potrebbe non essere più abile, quindi conviene anche a loro. Ma non è il messaggio che gli ha dato a parole, è che è riuscito a guardarlo. Quello che dicevano a Norimberga, i prigionieri, è che loro non riuscivano, li avevano abituati a non guardare mai, a non tenere testa, a non guardare l'altro sguardo sguardo, perché state attenti, ve lo dico anche banalmente, in un'interrogazione, se voi avete il coraggio di fissarmi, rendete di più. Cioè, se invece voi entrate nell'ottica, io sono quello che subisce, è la fine, perché voi entrate nel meccanismo della totalità, per questo lo dice. La responsabilità del carnefice è sempre della vittima, non perché è giustificato il carnefice, ma perché anche noi dobbiamo avere il coraggio di alzare lo sguardo, perché tutto, e questo bellissimo, nell'opera Totalità Infinito, si gioca nello sguardo e nel volto. L'altro da cosa lo riconosco? Cioè, da dietro, sì, ormai vi conosco perché tanto che vi ho, però da dietro se uno attacchi, cosa, l'altezza, cioè se guardi un volto, quel volto originale, non ce n'è uno uguale, nemmeno tra i gemelli. Quel volto mi dà un significato perché quel volto sono io, quello sguardo sono io e io nell'infinito sono questa unicità profonda.